ne parliamo con un'esperta che lavora sul campo, la dottoressa Bianca Rinaldo, psicoterapeuta dell'ASL Umbria 1 e si occupa
di disturbi del comportamento alimentare.
Esatto, quindi nella sua professione ne incontra tantissimi. Ben trovata dottoressa Rinaldo, buongiorno.
Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Disturbi del comportamento alimentare, la situazione nel nostro paese è molto molto critica, come abbiamo sottolineato pochi anni fa, i problemi insorgono a partire dai primissimi anni di vita, quindi già dalla prima infanzia. Infatti si parla di obesità infantile, nel nostro paese c'è anche l'Obesity Day, una giornata di sensibilizzazione al tema e al problema. Quali sono le cause principali, dottoressa Rinaldo?
I disturbi del comportamento alimentare sono un problema che abbraccia purtroppo tantissimi ambiti della nostra vita, quindi ci possono essere motivi genetici, ci possono essere motivi familiari, motivi culturali, motivi traumatici, possono essere veramente tantissime le fonti da cui poi può derivare il disturbo stesso. Questo da un lato elemento che ci permette anche di sostenere chi ne soffre, perché ci permette anche di togliere la ricerca del colpevole, cioè aver presente che non è colpa di qualcuno o di qualcosa, ma che c'è sempre un insieme di fattori, non ultimo l'individualità di ognuno di noi, insomma.
Lei immagino abbia fatto questo passaggio perché noi che siamo un po' cresciuti negli anni 90 e l'abbiamo scoperta un po' con il tempo, no? Questa problematica che prima era assolutamente nascosta, diciamo così, abbiamo saputo e abbiamo pensato da sempre che ci fossero poi di fondo un sistema familiare che potesse portare magari ragazzi, in particolar modo ragazzine, perché si parlava prima soltanto di donne, poi sono iniziati anche gli uomini, e che quindi ci fosse un tema di responsabilità familiare. Noi oggi questo evidentemente l'abbiamo superato, dottoressa Rinaldo.
Assolutamente sì, nel senso che sicuramente noi siamo espressione dell'ambiente nel quale cresciamo, quindi non possiamo dire che l'ambiente familiare o culturale nel quale siamo inseriti non ci influenzi, però non è soltanto lì che si può andare a guardare, perché sennò si individua un colpevole e questa non è assolutamente la matrice del disturbo. Ce ne possono essere appunto tante di cause, anche cause di origine genetica.
Sì, infatti
è assolutamente un vantaggio altissimo.
Nel processo di cura dei disturbi in generale, il primo modo per oltrepassare il problema, andare oltre, affrontarlo e superarlo, è prendersi le responsabilità. In psicoterapia la regola numero uno è riconoscere che le proprie colpe, le colpe dei propri problemi sono legate a se stessi e non al contesto. Tuttavia magari ci sono realtà sociali più stressogene di altre, questo va riconosciuto, dottoressa Rinaldo, così come si dice ma è stato il Covid, è stata la pandemia. Io sono dell'idea che il problema dei disturbi alimentari c'era già prima del Covid, poi certamente la transizione pandemica non ci ha aiutati, adesso siamo usciti, ci troviamo in una realtà in qualche modo diversa, ma addossare le colpe comunque ad un problema grave, certamente importante, secondo me rimane comunque riduttivo. I disturbi del comportamento alimentare come si curano, dottoressa Rinaldo?
I disturbi del comportamento alimentare si possono curare soltanto attraverso un approccio multiprofessionale e integrato, proprio perché sono problemi che riguardano l'integrazione tra la mente e il corpo, non possono essere approcciati soltanto prendendo in considerazione uno solo di questi aspetti. Quindi la persona deve seguire sia un percorso di tipo psicologico, sia un percorso di tipo nutrizionale, sia essere affiancata sul piano medico, sul piano psichiatrico, perché bisogna andare a esplorare tutti i significati che la persona porta con sé. Anche perché spesso il problema della cura del disturbo è anche il mancato riconoscimento per esempio in ambito familiare, uh-huh, di quella che è la problematica. Sì. Quindi noi spesso ci troviamo di fronte a genitori che ci dicono vabbè sì, ma che sarà mai? Non mangia, mica è una cosa grave, fatela mangiare e si risolverà tutto. E quindi lì c'è un grosso lavoro che riguarda invece far comprendere come dietro la situazione che si manifesta a seconda del disturbo ci sia invece un altro tipo di sofferenza, ci sia un altro tipo di problematicità.
Quindi è la conseguenza fondamentalmente, ecco, quello è un sintomo probabilmente di un contesto molto più profondo.
Certo, di situazioni molto più problematiche e di significati molto più profondi, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che il disturbo alimentare sta al posto di qualcos'altro e quindi bisogna andare a leggere quei segni. Bisogna andare a capire come mai, per esempio, ci si è rivolti verso una restrizione piuttosto che verso un comportamento di mancanza di controllo, degli impulsi. Sono tutti significati che vanno letti. Infatti il grande lavoro che c'è sempre da fare è, io dico sempre, risignificare il sintomo, cioè andare al di là di quello che si vede e trovare il significato che c'è sotto e sostenere molto le famiglie nella comprensione di questo.
Esatto, perché...
Quindi nella comprensione...
Sì, sì, prego, prego, dottoressa.
Nella comprensione di come ci sia un significato che parla anche di tutto quello che accade dentro quella famiglia. Io dico sempre ai genitori, il disturbo alimentare è un modo per dire qualcosa senza dirlo.
Sì.
E quindi noi dobbiamo dare voce.
Ecco, sì, a questa sofferenza, dottoressa Rinaldo.
Sì, perché dottoressa Rinaldo, no, la sensazione che si ha con l'insorgenza di un problema di questo tipo, nei casi in cui ad esempio venga non visto o sottovalutato, è che effettivamente noi non abbiamo tutti gli elementi per comprendere che nostro figlio o nostra figlia sta scivolando lentamente in questo problema, perché magari ci fermiamo all'aspetto del piatto ma non consideriamo il contesto. Quali sono elementi un po' comuni a tutte le persone che iniziano un problema di questo tipo, dottoressa?
Innanzitutto la prima cosa che si nota è un cambiamento nel carattere della persona, quindi nel modo di rapportarsi in generale in famiglia e all'esterno. Generalmente i ragazzi e le ragazze che iniziano a soffrire di questo problema si chiudono, incominciano a non uscire più con gli amici, incominciano a ritirarsi rispetto agli hobby, alle attività all'esterno. Rispetto alla scuola possono avere o dei cali a livello scolastico oppure diventare bravissimi, quindi essere assolutamente ossessionati da tutto quello che riguarda lo studio e la performance. In alcuni casi ci possono osservare comportamenti invece improvvisamente aggressivi, che vengono alcune volte erroneamente attribuiti all'adolescenza senza guardare invece il fatto che c'è altro.
Ecco, mi interessa questo aspetto. Quindi, dottoressa Rinaldo, l'aggressività e i disturbi del comportamento alimentare, ci spiega un po' meglio che cosa succede? Poi diceva anche che il disturbo alimentare sta a posto di qualcos'altro, che cosa c'è sotto queste problematiche?
Allora, il disturbo alimentare sta al posto di qualcos'altro, perché sta al posto di tutta quella sofferenza che il ragazzo non riesce a dire, che è generalmente la ricerca di un proprio significato, di una propria identità all'interno del mondo. E spesso i ragazzi non hanno le parole per dirci quanto sia difficile per loro capire chi sono e capire cosa fare della loro vita nella società moderna. Altre volte purtroppo ci sono sofferenze più grandi, perché derivano da traumi. Molto spesso i disturbi del comportamento alimentare sono legati anche a fenomeni di abuso subiti nella prima infanzia, e quindi lì è un lavoro molto delicato, perché si tratta di andare piano piano a far emergere questo tema e a far sentire la persona sufficientemente sicura da poterne parlare e da poter vedere anche il legame che si crea tra il tipo di sintomo che si è scelto e la risposta all'abuso che si è subito. Quindi è sempre un lavoro di lenta ripulitura di tutto quello che il disturbo copre, e anche di presa di consapevolezza, perché molto spesso i pazienti non sono consapevoli di quello che gli accade, dicono che stanno benissimo, dicono che sei tu che stai vedendo cose che non ci sono. E questo anche è il motivo delle esplosioni di rabbia, perché loro si sentono costretti, braccati molto spesso anche nei sogni ci raccontano che siamo un po' noi i cattivi che stanno lì mentre loro avevano trovato la soluzione a tutti i loro problemi. L'aggressività poi è anche legata ovviamente ai fenomeni della malnutrizione, perché noi siamo mente e corpo, e quindi per esempio denutrirsi porta a condizioni di irritabilità, può portare anche all'aggressività verso gli altri. Così come pure i fenomeni invece di matrice bulimica ci possono avere fenomeni di aggressività che però generalmente sono legati più a una impulsività di base. Quindi io ho già difficoltà a controllarmi e in più questo si manifesta anche con la difficoltà di controllare l'alimentazione.
Certo, e questo ovviamente è facile anche da comprendere. Bulimia, anoressia, ma anche binge eating, come abbiamo detto in apertura, dottoressa, sono problematiche che possono essere superate, cioè ci si può dire veramente guariti, veramente fuori dal problema dopo una terapia?
Allora, i percorsi sono lunghi. Quindi si va progressivamente migliorando nel tempo, in alcuni casi se ne esce completamente, in altri casi resta sempre un certo stile di personalità. Questo dipende molto da quello che è alla base del disturbo stesso. Persone che possono avere più delle tendenze proprie di tipo ossessivo manterranno sempre quello stile, quindi l'attenzione al particolare, la volontà di raggiungere altre performance. L'importante è che si inizi a comprendere come non è attraverso l'alimentazione che io risolvo la difficoltà che mi porto dentro. Quindi in alcuni casi se ne esce, in alcuni casi bisogna imparare a convivere con quelle che sono delle proprie tendenze interiori.
Quindi se si cura il problema, si curano anche i disturbi alimentari, dottoressa Rinaldo? Cioè se si cura il problema che porta a mangiare tanto o a non mangiare, si risolve anche il comportamento disfunzionale col cibo?
Sì, se noi capiamo la sofferenza che c'è sotto, quindi se aiutiamo il paziente a comprendere, il paziente accoglie e inizia a comprendere se stesso, allora incomincia anche a vedere come non ha più bisogno di usare l'alimentazione per dire le cose. Non c'è più bisogno di usare qualcosa al posto di qualcos'altro. Si può dire direttamente, si può parlare direttamente.
Se si trova il coraggio,
è una grandissima lì.
Se si trova il coraggio e soprattutto, dottoressa, se si ha la forza di riconoscere di avere un problema. Noi lo abbiamo detto poco fa con lei, lo abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione, sapere di avere un problema. Non siamo perfetti, nessuno di noi è perfetto, alcuni problemi abbiamo detto sono genetici, altri derivano da una serie di fattori. Si sta male, poi ci si cura, si sta bene, si recupera. Che problema c'è? Riconoscere di avere un problema, dei limiti che vanno affrontati e risolti. Però il presupposto di partenza è quello, dire io ho un problema, devo risolvere il problema. Se continuo a dire io sto benissimo, mi comporto benissimo, vado alla grande, allora la vedo dura.
Perché lì diciamo è il nocciolo duro della questione, cioè ammettere di avere una difficoltà, perché il disturbo alimentare ha proprio la funzione di coprire degli stati di angoscia interiori, delle sensazioni di bassa autostima. Quindi riuscire a dire no, un attimo, io il problema ce l'ho, significa innanzitutto riuscire a riprendere contatto con tutto quella sfera emotiva che io ho tentato invece di mettere da parte perché era troppo per me. Un altro problema è relativo al fatto che alcune volte è difficile per i familiari, se parliamo per esempio di ragazzi adolescenti, riconoscere che il figlio ha un problema, perché quello che viene messo in discussione è il proprio ruolo di genitore. Allora io non posso riconoscere che mio figlio sta male, perché significa nella mia idea che io non sono stato un buon genitore. E questo per me è inaccettabile, quindi mio figlio deve stare bene per forza. Io mi sono trovata personalmente davanti a situazioni anche durante le prime visite in cui i genitori mi dicevano che eravamo noi quelli fissati che volevano vedere a tutti i costi il disturbo alimentare in un figlio che invece stava benissimo, con ragazzi che avevano indici di massa corporea.
Sempre a proposito di limiti.
Ma perché è proprio questo.
No, ma c'è tanta gente che dice: no, ma io sto bene, benissimo, mangio bene, dormo bene, vivo bene, e poi.
Sì, e poi quando si tratta di minori, addirittura c'è proprio il problema familiare, no? Che deve vedere la questione, non riesce proprio a vederla. Ed è per questo che i primi segnali devono essere colti al volo. Ed è per questo che, secondo me, dottoressa, bisogna continuare a parlarne. Queste giornate sono importanti per questo, per dare anche così un'idea a chi magari non ci si è mai soffermato, e quindi si possono poi intraprendere dei percorsi.
Assolutamente, infatti è stata istituita proprio nel 2018 la giornata nazionale del sciocchetto Lilla, proprio per promuovere l'informazione rispetto al problema e per far capire come sia una questione che può toccare chiunque e che può essere affrontata e può essere superata, che non deve destare vergogna, che non è una colpa di nessuno, ma che è un problema che si presenta e che va affrontato e va letto per i significati che ha.
Grazie, grazie davvero alla dottoressa Bianca Rinaldo, psicoterapeuta dell'ASL Umbria 1, con cui abbiamo affrontato il tema dei disturbi del comportamento alimentare. Buona giornata, dottoressa,
a risentirci.
Buona giornata a voi, grazie.